Grazie Presidente. L'ordine del giorno odierno, a seguito degli avvenimenti di Orlando del 12 giugno, appare come un punto lontano, quasi sfocato, ormai travolto dalle stragi di Dacca e di Istanbul. Gli avvenimenti si succedono con un ritmo insostenibile ed ogni giorno. I 50 morti di Orlando non sono più o meno importanti dei morti di Dacca, né tantomeno dei morti del 13 novembre dello scorso anno a Parigi, né di quelli dell'aeroporto di Istanbul. Dall'Iraq all'Arabia Saudita, una scia di terrore attraversa il mondo. Dall'inizio del 2016 ci sono già stati 7 grandi attentati che hanno colpito i luoghi pubblici o le istituzioni. Una situazione davvero drammatica, nella quale si inserisce un grande problema dei rifugiati, con la Turchia, non solo la terra di transito di siriani, afghani, iracheni in fuga dai rispettivi paesi, ma ora da zone di stazionamento dopo l'accordo dell'Unione Europea che impone alla Turchia il controllo delle frontiere. E quindi permettetemi in primo luogo di manifestare la mia solidarietà nei confronti di tutte le vittime del terrorismo e di ogni forma di violenza fisica e psicologica verso chiunque venga posta in essere. In questo va il mio applauso per l'utile lavoro che sta svolgendo la nostra amministrazione comunale. Penso però che il fenomeno dell'omofobia e della discriminazione razziale e religiosa e delle reazioni stagiste di tipo islamista non si combattono semplicemente con le denunce e le campagne di sensibilizzazione. Essi richiedono una risposta multilivello ed integrata, non soltanto a livello giuridico attraverso il riconoscimento sempre maggiore di pari opportunità, ad esempio un ulteriore livello primario all'attenzione di quella di natura culturale. L'illusione di credere che l'integrazione tra i popoli potesse realizzarsi attraverso lo strumento della libera circolazione nella UE, che si è concretizzata nel Trattato di Schengen, si è dissolto di fronte alla violenza del terrorismo e all'incapacità di costruire una politica della tolleranza e dell'accoglienza, alla legittima speranza di un clima di apertura e di tolleranza. Si è andato sostituendo nel tempo la delusione di aver generato per reazione una serie di politiche che danno la sensazione di un continente in guerra. Il vertice d'emergenza dell'UE si è sfociato in un piano di 10 punti che comprende l'uso della forza militare per catturare e distruggere le barche basate a trasportare illegalmente i migranti, ma né con le risposte di natura tecnocratica e né con quelle di natura militare si possono risolvere e superare l'emarginazione e la discriminazione in mancanza di una seria politica di trasformazione sociale. Nel momento in cui le persone hanno sempre di più la sensazione di contare sempre meno di fronte alle istituzioni, poco vicine ai problemi della gente, la diffusione di ideologie fondate sull'intolleranza e l'emarginazione non possono trovare la loro strada naturale che l'esplosione incontrollata di episodi di violenza. Il dato più preoccupante è che l'intolleranza non è solo figlia della migrazione, non si rivolge solo alle diversità etniche e religiose, ma da tempo si è formata una vasta area di intolleranza che ha pervaso anche la politica, dove si assiste sempre di più a una concentrazione di potere in mano a pochi e nella intolleranza per qualunque manifestazione di dissenso a quel potere, un potere fragile che ha bisogno di alimentarsi continuamente dell'enfasi del consenso e che ne metabolizza sulla sua strada ogni realtà politica differente. Questo potere oggi è rappresentato da un governo nazionale che assume un ruolo di centralizzazione delle funzioni pubbliche e delle competenze sempre più accentuate, e che usa lo strumento della maggioranza parlamentare per imporre a un paese una riforma costituzionale con poche idee ma confuse, una riforma costituzionale che non può farsi a colpi di maggioranza come la legge elettorale, che non può diventare uno strumento per il quale una minoranza del paese diventa attraverso un perverso meccanismo di premio di maggioranza una maggioranza parlamentare. E quindi non si può gridare ai gufi solo perché si pensa in maniera differente, come quasi come se il pensiero diverso debba essere stigmatizzato e ghettizzato come fecero i fascisti durante il ventennio. La battaglia politica al fondo delle stragi di Orlando, Dacca, Istanbul e Parigi è sempre la stessa, la battaglia per la democrazia e per la libertà. Nessuna convivenza civile può fondarsi sull'intolleranza del diverso e del pensiero differente. Allora una domanda è la seguente: è possibile conciliare la difesa dell'Unione Europea con politiche inclusive sul piano sociale, di accoglienza dei migranti, di tolleranza verso le diverse realtà religiose e etniche? Il punto di equilibrio non può essere frutto di una politica di austerity. Occorre riaccendere la speranza con politiche espansive in grado di conseguire sul piano dello sviluppo economico la ripartenza economica di tutta l'area dell'euro. Per fare questo occorre ridare fiato e tornare a valorizzare soprattutto le istituzioni locali, restituendo forza al federalismo municipale e al principio della capacità impositiva autonoma per tornare a fare politica del welfare globale. Al contrario, oggi la politica locale, quella di prossimità alle esigenze e ai bisogni della gente, si è resa incapace di incidere in maniera efficace sul welfare. Finisco, Presidente, grazie. Sia nella direzione di poter disegnare nuove linee di sviluppo, come ad esempio la costruzione di un piano d'azione contro le povertà, un assegno alle famiglie, più di 2 milioni, che consenta di uscire dalle soglie del bisogno anche sui beni primari, sia nella direzione auspicata dalla Unione Europea con la raccomandazione 441 del 92, che spinge affinché tutti i paesi dell'UE il diritto al reddito costituisce la forma primaria di inclusione sociale. E concludo citando l'articolo 3 della nostra Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.